Eccoci qua, ragazzi. Però basta poi mi ha scritto, mi sono bravo. Sento due voci sovrapposte. Eccoci qua,
buonasera Nicola. A tutti.
Nicola,
ciao.
E altri,
siamo tornati quasi ai livelli
ai livelli dai, pandemia.
Ci incamminiamo
tutti insieme. Questo
donna,
una volta eri più selettivo.
Sì, stai invecchiando,
si è arreso, non andare in pensione, quindi sì. Insomma, via bianca. Bentornati, cosa momento con quelli in India, tu abbia Radiofonia, finalmente su radiofonia.com è scritto
col PH.
Siamo alla trasmissione più seguita da 8 e mezzo a 10, poi un giorno scopriremo il sabato per quale
più
motivo.
Più inseguita.
Se non va bene,
seguite
con
i bastoni. Ci
aspettano. La sera roba. Allora, parto da come siamo diventati veramente dei. Fa proprio il pallone in posto nostro, cioè
è infestante questa avis, diciamo.
Dai un tegato, però scherzo, come però ben trovato a Fabrizio Asimè, cioè,
ciao,
Fabio,
buonasera, grazie.
Chiamo con te degli amici, a cui un amico che ci sta anche sabato pomeriggio, quindi fa doppiette in una settimana.
Lui sta diventando peggio di me.
Sì.
Turno doppio.
Ma si sta bene da te, quindi ci si viene ben volentieri. Stasera seratona, perché abbiamo un premio Oscar, quindi poi spiegheremo il perché. Che è Francesco Seri.
Ciao Francesco, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Un altro premio Oscar, perché questi lo diamo noi, a Francesco Minelli, perché è una persona che mette insieme delle persone che sono di natura individualiste. L'artista è ognuno è diverso dall'altro, e lui ha fondato la Casa degli Artisti, merita un premio Oscar. E un altro premio Oscar, che lui verrebbe tutti lunedì sera.
Abita qua dietro.
No, ma lui dice lunedì potrebbe venire.
C'ha la serata di buco, allora dice, sai che c'è? Vado alla radio.
Perché ha detto che la moglie diceva che andava a giocare a calcetto, però invece non lo vogliono più. Allora non può tornare dietro. Che è il vicepresidente vicario di Avis Perugia, persona con cui che io stimo tantissimo, a cui voglio veramente bene, Enzo Ragni.
Grazie Enzo, ben trovato. E poi abbiamo debutto, parliamo di teatro, giusto? Dico bene Filippo?
Sì, parliamo
quindi
di teatro.
Ben trovato,
quindi,
Filippo.
Tutti artisti stasera.
Tutti artisti.
Meno me, tutti artisti.
Tutti siamo artisti, anche stasera, nel nostro modo. E quindi ben trovato a Filippo, parli una compagnia teatrale di quale stata, giusto?
Sì.
Per te, come dire, il nome della compagnia teatrale e chi hai portato con te, vai.
Teatro di Colle, e ho portato con me Walter Toppetti, che è il regista e diciamo è il deus ex machina un po' della nostra compagnia.
Il regista è importante, perché
quello che mette la faccia, diciamo. Ci vuole anche quello che in tutte le occasioni.
Esatto.
Specialmente quando c'è qualche problema.
Lascerò la parola a lui, perché conosce molto più approfonditamente di me tutta la storia della compagnia, che ecco, c'ha quasi 50 anni.
Quindi
Facebook,
quindi
la decisione
è bella, cioè,
capito? Io vorrei conoscere meno la cosa dalla compagnia, perché vorrei essere più
e invece no, non siamo di primo pelo, perché ecco la compagnia in realtà è nata nel 1975, è ben radicata ormai nel territorio, ecco.
Benissimo. Partiamo subito, andiamo a musica, decidete voi, ragazzi.
Non lo so, dite, vogliamo
partiamo
con la musica, visto che sono tanti, cominciamo
subito
a una chiacchierata del tempo che.
Perché premio? C'è questa
che veramente
per cosa premio?
Intanto per la musica.
Per la musica, colonna sonora.
Quando dico premio Oscar, dico una verità, ma lascio a lui il perché. Lui tra l'altro manca, ha detto, ma no, ma noi lo diciamo. Invece secondo me avere un perugino che vince il premio Oscar negli Stati Uniti non è proprio tutti i giorni. E quindi Francesco, a te la parola.
Sì, allora,
aspetta, diciamo, ti sposto il microfono, pratica, così vai.
Sì, la pratica,
tanto grazie per essere venuto.
Ma grazie, allora, appunto, innanzitutto ringrazio Fabrizio che occasionalmente ho incontrato diciamo pochi giorni fa, grazie a un'amicizia importante, penso, per entrambi.
Assolutamente sì.
E durante questa chiacchierata è venuto fuori un po' del mio vissuto, perché io sono un musicista e insegnante, e quindi la musica è la mia esistenza, insomma, la mia vita, esattamente. e di formazione accademica, perché ho studiato in conservatorio, ho studiato clarinetto in conservatorio, mi sono diplomato qui a Perugia e non sono perugino, ma insomma, vabbè, non importa. E ecco, se la vogliamo dire tutta, sono di un paesino, provincia d'Arezzo, così
credevamo Terni,
però insomma accento per
Arezzo, chiudiamo un occhio,
per cui è sdoganato, ormai
Arezzo ormai è passato.
Io non sono un appassionato di calcio, però anzi devo dire un piccolo aneddoto, che io sono stato in collegio qui a Perugia e quando ero in collegio da piccolo ci portavano a vedere le manifestazioni sportive. Quando io frequentavo il collegio, il Perugia Calcio era in Serie A, il famoso Perugia
dei miracoli.
Ecco, esattamente. E però io ero un grande appassionato di basket, a me il calcio non mi interessava. E i nostri istitutori dovevano accompagnarci a vedere queste manifestazioni sportive. Chi doveva accompagnare me a vedere la partita di basket era disperato, perché voleva ovviamente andare a vedere il Perugia Calcio. E allora Seri, appunto, andava accompagnato alla partita di basket, perché anche il basket a suo tempo ha avuto una storia importante in città.
Il basket non lo sapevo, dico la verità.
Sì, a due insomma.
No, per... a uno, di Roma che c'era
chiusa parentesi. Quindi ecco, però appunto la mia professione è quella di insegnante / musicista. Musicista che appunto in gioventù ha voluto dire suonare nelle forme più disparate, insomma. Tra queste suonate, uno dei lavori che facevo a Roma era quello del turnista. Il turnista, la parola turnista è proprio una parola che da spiegazione del lavoro, è come il turnista in fabbrica, si entra a fare un turno, non fabbrica, si fa il proprio turno e poi si esce, con la differenza che nelle sale di incisione, nelle sale di registrazione, i turni possono anche essere più lunghi di 8 ore, però no, hanno diciamo una destinazione che può essere quella della colonna sonora, che può essere quella della musica leggera da accompagnare per il Festival di Sanremo dell'epoca, perché oggi le cose sono un po' diverse. Cambiate. Esattamente.
Anche album registrato.
Sì, a qualcune cose sì.
Come clarinetto?
Sì.
Qualche nome?
Beh, per esempio, io ho fatto una colonna sonora. Veniamo alla colonna sonora. Quindi quando si entrava a fare questo lavoro non si sapeva nemmeno chi si aveva di fronte, chi fosse il compositore e il film che si dovesse andare a sonorizzare con la musica. C'erano dei nomi che conoscevamo, che erano nomi importanti, tra i quali appunto Piovani, tra i quali Morricone e Luis Bacalov, che è stato appunto
Postino.
Quello. Esatto. E quindi ci si mette lì a sedere, si dà un'occhiata alla parte in 4-4-8 e poi si fa quello che si è, perché lì pronti via, cioè non è che c'è tanto tempo per dire un attimo che guarda, no, pronti perché? Perché la sala di incisione aveva un costo, come adesso ha un costo di tempo. Quindi, visto e considerato che il lavoro veniva pagato allo stesso modo, che uno facesse la prima parte o l'ultima, io mi mettevo sempre nel mio cantuccino, perché tanto insomma i soldi alla fine erano quelli. E però nel cantuccino davo un'occhiata anche alle cose che c'erano da fare, insomma. In quella circostanza eravamo 3 clarinetti. M'accorsi, vidi che il direttore era Bacalov e quindi bisognava stare abbastanza attenti, come per tutti, ci mancherebbe altro, però. Insomma. E perché Bacalov già all'epoca era stato, insomma, autore di canzoni importanti, una tra le tante, Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, per dire. E quindi si conosceva nell'ambiente. E il maestro inizia a registrare, non è contento del primo clarinetto, mi chiama e mi fa, a me mi conosceva, perché insomma, senta, se lei se la sente, io preferirei che facesse il primo clarinetto. E mi dice, va bene. E inizio a registrare quello che c'era da registrare. Poi quando si fanno le pause, si può andare in regia per vedere, no, quello che può essere il film che si sta sonorizzando. E io, andando dietro la regia, mi accorsi che il film era il film di Massimo Troisi.
Mamma mia.
Postino, sì. E lui era già morto.
Perché
sì.
A fine ripresa.
Sì. E perché noi registrammo la colonna sonora nel mese di agosto. E quindi, ecco, lui non c'era più. Poi, dopo è successo quello che è successo, poi mi chiamò il maestro Pacalo, mi disse guarda che dobbiamo andare negli Stati Uniti perché ci abbiamo avuto la nomination per la colonna sonora, e io dissi ma maestro vada lei, ci mancherebbe altro, e così è andata. Io questa cosa infatti a Fabrizio gliel'ho detta, non la rivendico mai, perché comunque sia sono quelle situazioni che la fortuna che danno la danno in quel momento, non dopo, no? Perché io sono convinto del fatto che le cose accadono nel momento in cui accadono. No, poi dopo sì, ce ne sono altre, ma ci sono altre cose che accadono, come appunto l'incontro con Fabrizio, che io sono forse poche ore che lo conosco, diciamo così.
Sì, è vero,
non... però c'è stata subito una grande sintonia, insomma.
No,
ecco.
A parte la persona in sé che spero che apprezzerete come l'ho apprezzata io, ma qui si raccontano storie, no? E sono, Nicola lo sa, ma anche loro ormai c'è un incrocio di esperienze, di cose belle che accadono. Allora mi sembrava giusto e corretto, anche se ribadisco, lui è sempre molto, l'ho visto una volta, questa è la seconda, perché questa è la verità. Però tu mi conosci, no? Io sono uno che è molto istintivo. E dico, perché non raccontarla in radio una cosa di questo genere? E soprattutto, secondo me, rivendicare anche per lui, perché poi aver concorso a fare una cosa che poi vince un premio così prestigioso in un film bello che qualche giorno fa ricorreva il compleanno di Troisi, è stato ricordato a lungo, e averlo a portata di mano e non dirlo è un po', ripeto, no? Le storie che racconta Francesco, o quello che, ma che penso che raccontino anche
adesso
loro, no? Quindi è il bello di stare qui a raccontarci queste cose, condividerlo con gli ascoltatori, che siano 100, 1000, 1 milione, che però ascolta una storia vera.
Questa è la
cosa che a me piace portare qui, capito?
La musica di no, ma parla della tua storia, della tua, no? Penso alla musica di adesso, no?
Sì.
Cioè incontri che tu hai fatto. Si possono essere anche incontri come quello che tu hai fatto, cioè, perché stasera è una cosa, no, deve accadere, però è anche un atto all'epoca, forse un atto contesto.
Ci sono, secondo me.
Come è cambiata, no?
Allora, da un punto di vista strettamente etico, musicale, penso che le cose come accadevano, accadono e accadranno, secondo me. E non è solamente legato alla musica, insomma.
Generale.
Certamente i meccanismi sono cambiati, perché appunto, ad esempio, la sala di incisione non è più quella che era quel tempo lì. I turni che io facevo non si fanno più. Io avevo un collega barra insegnante che lui, quando appunto l'ho incontrato in sala di incisione, lui mi raccontò che con i turni lui si era comprato la casa a Roma, con i soldi dei turni di che faceva in sala di incisione.
Adesso la comprerete?
Adesso
non credo.
Adesso
neanche l'appartamentino.
No, neanche l'affitto.
No, assolutamente.
Uno. Quindi sono cambiate un po' le cose, però chiaramente nel mondo dell'arte io sono convinto che le cose accadono, continueranno ad accadere, questo senza dubbio.
E qui c'è Francesco che coiate per la musica, no? Sai?
Ma è chiaro, vanno create le occasioni, quindi è giustissimo quello che dici, come era una volta e adesso, uno frequenta e crea l'occasione, e dopo magari viene fuori quella giusta, certe volte no, certe volte sì, ma bisogna crearle.
Anche perché io dico sempre a mia figlia che non ti vengono a cercare a casa.
Assolutamente.
Devi anche...
Popolti.
E questo è un po' un merito di questa radio e questi incontri che creano questi motivi di anche di riflessione, di auto, anche convincimento che è la strada giusta.
E noi continuiamo. Beh,
io stasera una ricetta ce l'ho, ma mi sa che tu già l'hai fatta richiedere la canzone del postino.
Sì.
Mi sembra, come si dice,
andiamo.
Era nell'aria.
Ci stiamo organizzando.
Sta diventando rosso Francesco.
No, allora,
in radio non si vede.
Tutta, così almeno la raccontiamo tutta. Penso di avertelo detto anche a te. Vai. Poi, da che è successa questa cosa, abbiamo avuto, diciamo, occasione anche col maestro Bacalov di rincontrarci. Lui ha fatto tantissimi concerti grazie al fatto che ha vinto la colonna sonora. Io poi ho fatto un periodo di formazione, di studio, formazione come direttore d'orchestra, e mi chiamarono anni fa ad inaugurare una stagione concertistica ad Arezzo, appunto. E era ospite il maestro Bakalov, ma era ospite come pianista e non come direttore d'orchestra. E io dirigevo l'orchestra. Allora poi in quell'occasione è stata l'unica volta che io ho risuonato il postino. Alla fine del concerto si erano messi d'accordo gli orchestrali col maestro Bakalov che il bis sarebbe stato il postino. È stato straordinario, quello si trova su YouTube se uno vuol vedere, è stato straordinario il fatto che il maestro Bakalov ha raccontato al pubblico come sono andate le cose nella circostanza appunto della colonna sonora del postino. E a sipario chiuso poi il maestro insomma mi disse che tante occasioni erano state diciamo lasciate un po' per strada per risuonare insieme, perché lui me l'aveva chiesto, se però dice quell'occasione che si era creata appunto ad Arezzo in quella circostanza era stata veramente straordinaria, punto.
Questo è bello. Andiamo con musica?
Andiamo con i Creedence, nel frattempo però ci organizziamo per
assolutamente qua ragazzi mica stiamo... a dopo.
Rientrati
qua, siamo tornati indietro.
Olè.
Ah, prima di... chiedo, sì, perché adesso...
Sì, sono...
Ma è professore, tutti due professori? No.
Sì, io anche, ma non musica.
Ok.
Sarei musicista anch'io, sarei, ma io insegno un'altra cosa.
Ma adesso diciamo, fai un teatro.
Parla pure un po' di teatro, siamo a tocca tutte le arti.
Facciamo sentire il nostro jingle? Con due.
Avete radio con il pH positivo, radiofonica.
A due, va bene. Come tu mai detto. Allora, ma chi sono Walter e Filippo, insomma? Tanne il Colicima, parlateci voi, tanne il Colicima, non lo vogliamo sapere.
No, devo dire che Filippo Ravaglia è arrivato molto dopo, diciamo, nel teatro, ma è fondamentale, senza Filippo Ravaglia adesso il teatro di Colle è fermo, perché effettivamente insomma quello che fa lui è veramente è un ruolo che lo spettacolo moderno insomma non può non ricoperto. È precedente, è stato eletto a votazione palese, a furor di popolo
unanime
e tiene tutte le fila burocratiche, cioè io faccio un po' tutto, ma non mi dite di andare a fare queste cose burocratiche, perché poi se facessi anche queste poi finirebbe. E lui invece è molto efficiente, è l'efficienza proprio quella, la perfezione assoluta. Lui ti chiama alle 8:02 ti chiama e anche si getta poi si incazza,
ma anche la domenica mattina no,
cioè... anche quello
a volte sì,
quando
è veramente
è l'aspetto razionale
serio di una compagnia che insomma si è sempre occupata del serio e del facetto. E noi siamo nati nel 75, io ho pochi ricordi perché avevo 12 anni, il primo spettacolo di esordio addirittura facevo aiuto pittore di una scenografia vergognosa che insomma avevamo fatto perché ero un ragazzino.
Anche quello,
su iniziativa di un gruppo di ragazzi universitari di allora, che adesso sono affermati professionisti, che hanno rinnegato completamente, insomma, che loro non recitavano, ma insomma ci coinvolsero in una cosa che effettivamente ai tempi si chiamavano gruppi di base.
Ah.
Completamente svincolati dalla parrocchia e quello che invece era effettivamente la maggior parte dell'attività che si svolgeva qui in Umbria. Noi eravamo lontano un anno luce, facevamo cose che si facevano ai tempi dei gruppi, facevano politica sociale, insomma ai tempi quello era un momento abbastanza diciamo attivo da un punto di vista. E noi a Collestrada, già Perugia è la periferia dell'Italia, Collestrada la periferia è la periferia, per cui non c'era niente, non c'erano discoteche, non c'era manco il primo billo, venne e ancora non c'era neanche quello. Per cui eravamo un gruppo di ragazzini che l'alternativa a che cosa? Manco il calcio, perché insomma c'erano squadre, insomma era anche difficoltoso. Ci riuniamo a fare sta cosa senza saper bene perché facevamo. Beh, io vi dico che noi abbiamo cominciato con la Marcolfa di Dario Fo, per cui abbiamo cominciato con uno spettacolo di grandi livelli che non sapevamo manco noi perché era.
Ovviamente per quella.
No, beh.
Incoscienza.
Sì, perché c'erano questi ragazzi più grandi che effettivamente, insomma, all'università cominciavano. Sentivano che a Roma, a Milano c'erano queste cose qua, insomma, c'erano queste. E noi, il nostro piccolo, partiamo con questa cosa. Traduciamo un dialetto perugino, no? Una dialetto, attenzione, dialetto perugino va secondo come lo usi. Noi dall'inizio lo usiamo come lo parliamo, nel senso attualizzato a quello che è un gergo che effettivamente è sdoganato ormai come, quasi come lingua. Questa cosa qui poi è continuata la cosa, insomma, io ho preso un po' tutte le generazioni. Adesso noi siamo, abbiamo anche una scuola di teatro da ragazzini, insomma, che già una mandata è stata già inserita nel teatro, e questi esatto. sono più piccoli che ci vantiamo di tirare avanti anche con grossi sacrifici, perché sono soprattutto una trentina, insomma, per cui no. E gli facciamo fare più o meno quel che facciamo noi, perché io penso che, insomma, il teatro va fatto più che dalle scuole di teatro. In genere si chiacchiera troppo del teatro. Il teatro devi farlo per capire quel che è, devi avere un'esperienza. E noi siamo partiti per questa cosa qui, abbiamo abbracciato un po' tutte le i generi, insomma. Noi facciamo dal dialettale comico da piazza fino allo spettacolo in gergo del 300, insomma, in una, no? E oppure la l'aula degli accomodatori, per dire, insomma, fino a abbiamo fatto un po' una furbata, abbiamo fatto una cosa per il 1416, il primo anno, e completamente in disaccordo con quello che era la festa, abbiamo rappresentato lo spettacolo da piazza e braccio forte braccio come un feroce assassino, come è, insomma, fondamentalmente la sua versione, per cui ecco, facciamo due o tre generi, insomma, via, diciamo, dal cabaret. Adesso ovviamente facciamo molto cabaret e teatro, diciamo, satira contemporanea, insomma,
quelli che sono cabaret le... nei locali, oppure
noi ci proviamo ad averci un piccolo teatro che l'abbiamo ricavato da una nostra sede che ci ha detto, cioè, che abbiamo preso dal comune qualche anno fa. Adesso abbiamo fatto un teatrino di 90 posti.
E dov'è?
Su a Collestrada,
dentro il
centro
castello,
storico, sì,
che... poco fuori,
subito sopra. Lì riusciamo a mettere anche 120, ma insomma stiamo molto stretti.
Possiamo ottimizzare i posti.
Sotto i 90, che ne rispondo io.
Poi è tutto registrato.
Dico, poi siamo riusciti a mettere 30 persone dentro a sta stanza.
Quanto è il record?
19.
È qualche anno che facciamo una stagione teatrale, diciamo, da ottobre a marzo, aprile. Questa è Gian Corso, quella di stanno. Tutto sommato ci è voluto un po' di tempo, ma abbiamo anche siamo riusciti a innescare un meccanismo con un pubblico che bene o male è sempre presente, insomma, abbiamo creato una
vitalità.
Un bel circuito, sì, insomma.
Filippo, quindi i ragazzi si avvicinano.
Ragazzi, sì, c'è questa scuola di teatro che è importante, perché poi noi come teatro collaboriamo un po' con tutte le associazioni del territorio, con San Giovanni, con la Proponte, con Velibana, insomma, noi abbiamo fatto tante collaborazioni con le altre associazioni, insomma, perché siamo abbastanza versatili. E poi che nella realtà nostra, ormai sono 50 anni
e non sembra.
Non so poco.
Di attività, abbiamo fatto tantissimi spettacoli. L'ultimo, che è stato veramente dilaniato dalla pandemia, abbiamo cominciato, poi è scoppiato il primo blocco, il secondo blocco, cioè, riuscito a farlo in 2 o 3 anni. Abbiamo fatto la prima quest'anno, abbiamo messo le persone in 2 o 3 palchi perché non c'entrava, perché aspettavano tutta questa prima. Si intitola Il passo firmato una nutria.
Il titolo è meraviglioso.
L'ho scritto incazzatissimo in piena pandemia, quando ero stato costretto a stare chiuso 2 mesi. Io stavo morendo, e allora ho scritto uno spettacolo che avevo in canna da un pezzo su quello che è la corruzione della politica attuale. Per cui la nutria è un assessore plenipotenziario che si chiamano nutri apposta,
ovviamente, che cagione è suo.
tra mille titubanze è stato messo in scena l'utri di campo anche col gruppo, perché erano un po' ristie, poi alla fine c'è avuto un gran successo delle critiche del pubblico, perché questa cosa
va visto. Non mi spoileriamo di più,
siamo curiosi, va visto, effettivamente, questa nutria
adesso
non ce l'abbiamo, ma
l'abbiamo già fatta
a breve,
è uno spettacolo clandestino.
No. Non è clandestino, ma ecco, va dritto al punto, quindi potrebbe risultare un pochino.
Questo, ecco, è sempre sul filone della satira della contemporanea, insomma, molto incentrato anche sui vizi, sulle fobie contemporanee, ce ne abbiamo tantissime, insomma, c'è una grande scelta se uno vuole incentrare sulla Oppure anche un altro campo che abbiamo sondato, abbiamo molto praticato, è recupero della tradizione popolare perugina. Perché io sostengo un fatto: noi in Umbria abbiamo bravi attori, più di quanti noi non
sappiamo. Il
problema dell'Umbria, che se è un po' in volgarita, perché manca la regia, si buttano le cose. Il teatro perugino è considerato quello, no, quello autoctono, quello degli anni 50-60, che è quello che adesso, senza fare i nomi, tanto capite di chi mi riferisco. Si è basato su uno scopiazzamento di scarpetta del teatro napoletano, quando invece io penso che la cultura perugina sia altro e va ricercata tra la cultura popolare. Mi lavoro questo, io sarei antropologo, per cui ho fatto le ricerche anche quando ero più giovane, insomma, ho trovato tanta roba che praticamente era quasi dimenticata, è rimasta nei racconti orali, e che sono storie, sono rappresentazioni che sono proprio della cultura popolare e sono diverse da quelle che il teatro perugino classico ha rappresentato. Addirittura la leggenda del Maggio, il Maggio nostro, che il personaggio che l'ho tirato, praticamente ci ho incentrato la tesi su questo personaggio qui, che avevo trovato, è un personaggio umbro, che sarebbe una specie de Faust perugino, diciamo. Molte ratte anche la letteratura, diciamo, no? Che poi venivano sentite orecchiate, poi rielaborate come il Pinocchio di Collodi, insomma, certo. No? Che, per dire.
E sei riuscito a portarlo?
Sì, sì, abbiamo fatto per tanti anni, questo del 95, la prima. Nel 2000 abbiamo fatto un'altra leggenda umbra che trovai su Fraticella Selvatica, molto, un posto molto conservativo, cultura dei carbonai, insomma, quelli che erano in contatto con Perugia, sì, che portavano. Ecco, questo è un altro filone che l'abbiamo praticato, solo che insomma mettere in piedi spettacoli di quel livello comporta un lavoro molto
abbastanza complesso, io credo.
E ritengo anche che non per fare cose serie, no, cose importanti, questo non implica che non deve essere divertente, insomma. Perché qui c'è anche il perugino, probabilmente è un po', anche se vogliamo un pochino provinciale, pensa che le cose impegnate siano soltanto quelle così che sono lasciate così, non è vero. Il proiettile ha sempre sostenuto questo. Tu puoi dire cose serissime anche in maniera ironica, per cui il nostro teatro raramente, certo, fai la lauda degli accomodatori, non è che puoi farlo, no, ridendo, quello è un discorso diverso, però tutto il resto si ironizza anche sulla morte, per dire, che è uno dei temi più, no, diciamo,
sì, sì.
I nostri,
sì, il teatro deve essere divertente, tu devi stare, insomma, quelle due ore che lo spettacolo devi divertirti, perché quando lo spettacolo è palloso, anche se
è dato bene idea.
Ci ha girato in
o almeno questo, o almeno questo è la mia idea di teatro, poi è contestabile e opinabile. Però insomma noi abbiamo sempre praticato questo tipo
proprio
di...
Proprio spettacolo di quel poetico dobbiamo venire a vedere, perché...
Assolutamente.
Se uno anche vede, uno di quelli che non volevo, io non voglio che vada su internet...
E perché?
Perché, lo sai perché? Allora, noi abbiamo... Io ho scritto una quarantina, più di 40 spettacoli, senza contare proprio il cabaret, che lo scrivo quasi mai, insomma lo butto giù a bozze, poi... Quando vai su YouTube... La gente ormai, purtroppo, tu dicevi anche della musica, mi occupo anche della musica, purtroppo, la musica sta finendo perché manca la ricerca, manca la musica, perché la trap è chiacchiere, messa su un riff, che è questo qua, tu lo tiri da internet, è questo qua, e poi fai la trap. Quando tu lo spettacolo lo vedi su YouTube, no? Manca il teatro, manca... capito? La sensazione che c'hai con l'attore sul palcoscenico, e quando manca questo, manca il più, è come un concerto dal vivo, e tu, sì, concerto dal vivo, io su un disco non lo sentirò mai come se io ti ascolto suonare, capito? Per cui quando tu ributti su YouTube, poi la gente ti guarda lì, capito? Tanto l'ha visto.
Si banalizza. Basso.
Anche se ormai non puoi fare a meno.
È come il film
sulla piattaforma
o al cinema, insomma.
Noi ci richiedono, la
differenza c'è.
Noi ci abbiamo tutta la vista, perché quando c'è Filippo, c'è Filippo, si piazza la telecamera, si fa il montaggio, lui, capito? Cioè, prima era un po' più difficoltoso. Ci abbiamo tutto, ma qualcuno ci richiede, a qualcuno ne diamo, insomma, anche quelli affezionados. Ma insomma,
i bootleg.
Specialmente. Beh, questo, qualcuno ce l'ha su internet. non è, secondo me il teatro, teatro si chiama vivo. Teatro apposito, si chiamano il cinema, no?
Esatto. Ecco, da vivo a vivo, insomma.
Teatro è buona la prima. Ecco perché il natura teatro è comunque probabilmente migliore di natura di cinema, perché il cinema tu fai 100.000 ciac, teatro buona la prima, se va bella la prima devi scendere. Devi scendere proprio.
Andiamo canzone qua e ormai abbiamo trovato.
Siamo riusciti, non era così.
Questo mi sa che non trovare il nostro.
Facciamo il nostro siamo riusciti.
Mi sono impossibile.
Grazie ai potenti mezzi.
Grazie a YouTube.
Vai.
Eccoci qua, ragazzi. Siamo che bello, eh.
Bellissimo, grazie.
Grazie per aver sentito, faccio sentire questa colonna sonora, sì, perché sì, sei fatto un salto nel tempo.
Sì, 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 sì.
Dicevi, tema la bicicletta, no?
Sì, il tema bicicletta, sì.
Perché
sì,
tema la bicicletta?
Ma perché quando si facevano, penso ancora adesso, le colonne sonore, il compositore vede la pellicola e nel vedere la pellicola, d'accordo con il regista, stabilisce quando deve scrivere e per che cosa deve scrivere. Probabilmente Maestro Bacalov lì ha visto che Troisi pedalava in bicicletta e da lì il tema della bicicletta. Quindi, ma mi è capitato per esempio di avere fatto dei jingle, delle pubblicità, che appunto nella pubblicità c'era la coda di un cane e la pubblicità era la coda del cane, magari era la pubblicità di un'automobile, però il titolo
sembra la barzelletta
battezzata
del nome del capo indiano. I figli gli chiedono come mai il loro nome.
Chi ti ha assalto questa spia? Adesso pensandoci, no, adesso chi ti ha assalto? Chi ti ha insegnato?
Dunque, da un punto di vista professionale, niente di più di quello che sapevo, perché poi il lavoro era quello. Da un punto di vista umano, dopo il rincontro col maestro Bacalov, diciamo un vuoto riempito in quel momento, no? Perché poi, ripeto, quando lui vinse l'Oscar, ha iniziato un'attività
ha cambiato
passo, molto intensa. E lui mi chiamava anche proprio a suonare. Io,
e perché, Francesco?
Ma perché, come diceva perché anche lui, no?
Si fa il mestiere che fa moglie lui.
Poi
mi piace perché sei chiaro.
No, è chiaro. O fai quello che facciamo noi, certo, e concentri in dei periodi che noi siamo relativamente liberi, se non è un problema, eh.
Ma no, ma anche perché appunto la musica per me è passione, no? La musica è passione, sentimento, emozione, e diciamo puoi anche mangiare senza dubbio, però da questo punto di vista mi ritengo molto fortunato, perché poi io faccio l'insegnante come mestiere, insegno clarinetto qui al liceo musicale di Perugia, e però poi musicalmente ho iniziato proprio, no, a ragionare a progetti, quindi il momento del turnista è stato un momento che ha generato quello che ha generato, e poi ce ne sono stati altri. Io ho conosciuto Fabrizio, apro questa piccola parentesi, perché da un po' di anni a questa parte scrivo testi che musico miei, quindi faccio canzoni, scrivo canzoni.
Quindi vai a tornare una seconda volta, sappio.
Canzone leggera, diciamo.
Canzone leggera, la possiamo
canzonetta,
definire.
Canzone italiana, insomma.
Cantautorato.
Cantautorato.
Diciamo così.
Quindi canti.
Canto e suono. Canto, suono. E
con chi ti accompagni, con chitarra.
Pianoforte, strumenti elettronici, insomma. E allora ho deciso di fermare queste canzoni che ho scritto, perché tutto questo è venuto fuori un po' di anni fa. Perdonate, io non voglio sperare troppo. Però, insomma,
qui c'è libertà. Quindi
È venuto fuori perché appunto è venuto a mancare mia madre, e prima che lei se ne andasse, decisi di fare un concerto curriculum dove raccontavo la mia vita professionale in presenza della mamma e di persone che avevo invitato.
Tu sei figlio di musicisti o sei il primo della famiglia?
No, allora, sono figlio di appassionati di musica, questo sì, perché avevo il mio nonno che cantava la Ida mentre faceva le case con la cazzuola, eccetera, eccetera, e avevo la mia mamma che, se poteva, mi portava ad ascoltare dei concerti.
Però è già importante avere appassionati, no?
Sì. E quindi appunto, prima che lei se ne andasse, visto che lei è stata forse la mia prima fan, no? Da quando io ho iniziato a studiare musica, decisi di fare questo concerto. Durante questo concerto scrissi una canzone per lei che si intitola appunto Mia Madre, E alla fine del concerto lei mi disse: ma guarda, questa cosa è proprio caruccia, perché non continui, insomma, no? E da lì ho iniziato, avevo la passione della scrittura, ce l'ho sempre avuta, cioè fermare dei momenti con le parole ce l'ho sempre avuta. E allora da lì ho iniziato, ho intrecciato un po' la musica con
e
queste
poi
parole.
Ti sei formato anche professionalmente come direttore?
Prima. Questa diciamo sfera del cantautorato è l'ultimo pianeta che ho frequentato da un po' di anni a questa parte. E allora ho detto: adesso vorrei proprio fermare queste cose che ho scritto in un qualche cosa. Io, diceva Fabrizio, sono nato analogico, morirò analogico, quindi ho detto: voglio fare un disco, ma un disco, un vinile, non un disco come sì, oggi.
I vinili mai sono una cosa.
Anche poi oggi sono diventati, ci sono più vinili, un altro po' di CD,
comunque,
è tornata
me,
la grande.
Per me il disco, come diceva lui, il disco no, è un oggetto fisico,
è un corpo,
che tu ti metti lì,
è materia.
Non è una cosa che costa il telefono.
Non è un file.
Insomma, quello non capito, ma è una filosofia diversa,
sì. Un po' di
ecco
vita,
perché,
no? Se vuoi.
Maestro,
secondo me, fra un po' lui viene a suonare in qualche spettacolo.
Lui ci sta a pensare.
Il
fatto che io ho sempre combinato musica e teatro, perché... io so, da quando ero un ragazzetto giro l'Italia, faccio concerti, insomma, i soli chitarre e canto.
Metterlo
in teatro. Guardate, la cosa più difficile, la cosa più bella è sintetizzare la musica nel teatro. Anche insomma, il teatro va musicato, qui sembra un bel monologo, la musica cambia.
Certo.
Cambia completamente. Io mi è riuscito dopo tanto tempo a fare una cosa, si chiama... come si chiama?
Non so che
te fatto musicale. Il canto dei dannati sepolti nel fango.
Ah, ok.
Ho fatto una cosa che è un po' la mia professione, che sono storico, insomma, insegno storia e filosofia. Che insomma, una ricerca che ho fatto sulla prima guerra mondiale, sulla vita, dal punto di vista dei soldati italiani nella prima guerra mondiale, che non è quella della seconda, è un'altra cosa. Tutti i fanti, tutti i contadini che mandavano al macello. E ho messo in scena, in teatro, una cronistoria molto larga, perché poi i fatti non ci interessano, perché vai su internet e li trovi, un po' con dei video, con il gruppo sul palco, col quartetto, ho messo in scena 10 canzoni che cantavano questi soldati nelle trincee, un po' riarrangiate, perché musica del 17, no? Ho messo in scena, recitandola anche con testi, con pezzi di lettere di questi soldati. Una cosa molto bella, lì. Questa è una cosa seria, che poi certo. In mezzo qualcosa di comico l'ho messo, perché erano comunque ragazzi 18-19 anni, per cui nella vita drammatica che vivevano dentro la sepolta e la trincea avevano anche momenti, e beh, queste sono cose che insomma noi andiamo fieri, insomma questa cosa ancora in produzione, insomma è un po' difficoltosa metterla in scena, perché ci vogliono insomma impianto, qualche partito musicale, insomma ci vuole, però insomma il teatro con la musica è la sintesi perfetta.
Sì.
La tragedia greca, la musica e teatro.
Ma infatti, appunto, e qui mi riaggancio, no? Alla conoscenza di Fabrizio, perché poi ho incontrato Fabrizio, abbiamo appunto concordato una collaborazione, definiamo così, perché adesso il 21 d'aprile faccio questo concerto di queste mie canzoni alla Biblioteca degli Armeni, dove avrei voluto presentare, avrei voluto perché? Perché la registrazione di un vinile richiede dei tempi che non conosciamo più, perché la registrazione di un vinile, a parte che si deve fare una prova e quindi occorrono 6-7 settimane, poi si ascolta la prova, se la prova funziona si va in stampa. Oggi invece per registrare una canzone con pochi aggeggi, in 4 minuti uno se vuole fa una canzone.
Ti direi meglio o peggio? Ti chiederei.
Personalmente preferisco i tempi lunghi, io sono molto tartaruga e quindi appunto la presentazione del vinile non avverrà il 21, ma avverrà, però in quella circostanza comunque farò questo resume delle mie canzoni.
E Fabrizio in questo caso, o l'Abis, qual è stato il gancio?
Fabrizio verrà ad ascoltare. Fabrizio,
c'è una proposta in diretta.
C'è una proposta in diretta.
Attenzione.
Presentare a che abbiamo, è proprio per unire le arti, in questo caso musica e pittura, pittura e scultura. Noi il mese di agosto siamo a Villa Fidelia per la mostra Stati d'Arte, che è una mostra internazionale di artisti italiani e stranieri, sono 25 artisti stranieri che vengono proprio per quel periodo, e tutti gli anni inseriamo inserimenti musicali, appunto.
Sarebbe un'occasione.
Te la lancio.
Ma sì, accolgo assolutamente. Beh, intanto magari chi vuole, anche voi presenti, il 21 di aprile farò questa presentazione. Ma alle 9 sarà il concerto.
Poi da sole c'è.
No, allora mi accompagnano due musicisti che sono un fisarmonicista che è Federico Gili e il chitarrista che è Matteo Parretta. E poi ci sono questi strumenti che io organizzo, una tastiera, il clarinetto e la mia voce. Però appunto, tornando a quello che dicevamo, no, dell'arte, io condivido l'aspetto della distruzione dei linguaggi, diciamo, espressivi da parte di internet, senza dubbio. Però dall'altra parte sono convinto anche che è una forma di conoscenza da parte di tante persone che magari non hanno le possibilità per andare ad ascoltare, andare a vedere. Io immagino, se a 15 anni noi avessimo avuto i mezzi che i ragazzi hanno oggi, forse tante cose non saremmo andati a cercarle in biblioteca, forse tante cose non saremmo andati ad ascoltare nelle sale dei concerti, e forse tante cose non saremmo andati a vederle durante le mostre di pittura. Però con la nostra sete avremmo scoperto tantissimo.
Però oggi è una sete diversa.
È una sete, probabilmente sì.
Noi avevamo avevamo fatto attraversata nel deserto, avevamo una sete incredibile. Poi con lui la generazione è questa. Con lui. E quindi oggi è una sete diversa. E poi distinguerei quello che è un appagamento culturale da quello che è un accanimento terapeutico. Che ci sono alcuni che hanno l'uso di questo strumento, rispetto tutti per l'amor del cielo, ma ma secondo me è fuori luogo. Per cui io non lo uso e quindi non lo posso demonizzare, ma non credo che oggi trovare tutto lì sia la soluzione.
Sono d'accordo.
Questo è il mio pensiero, perché trovare tutto lì ti fa perdere il gusto di andare a cercare le cannelline d'acqua.
Ricordi quando in Wave, no, inglese, che c'è Tolkien, è l'ultimo per cercarlo, come non trovare nessuno.
Ragazzi, però volevo dire solamente una cosa: siamo su una web radio. Consideriamolo. Ma non perché, però
la forma sana di usare
senza web, ci sarebbe stata stasera.
Con 13 euro facciamo un incontro eccezionale, così magari.
Sì.
Ma questo è l'altro.
Altrimenti sarebbe stato più difficile, magari.
Il problema c'è qual è? Perché purtroppo io e quel musicista, mio collega, siamo colleghi anche nella materia diversa. Il problema è la dipendenza. Tu ci riesci a togliere dalle mani da un ragazzo di 16-17 anni il telefono più di 20 minuti? Gira e lo prendi, capito? Cioè, e tu poi. Per cui è questo il problema.
Questo è già però uno strumento obsoleto, se pensiamo al metaverso. Io sentivo parlare fino a qualche mese fa di sto cazzo di metaverso.
Questo cavolo.
Di questo cribbio.
Cavolo con due
è arrivato con un attimo di ritardo.
Il cavolo ce l'abbiamo.
No, è interferenza. Ci hanno hackerato.
No, lui è un antropologo. Io, se mi mettete a una stazione, qualunque essa sia, ci potrei stare settimana a guardare passaggi. Però il metaverso farà diventare obsoleto un pezzo antiquariato tutto questo, perché ripeto, non conoscendolo e non sapendo manco che cosa era, mi sono documentato e ho capito che sarà il sistema di da qui a qualche mese, quando ho letto che hanno già stimato che nel 2030 ci saranno 30 miliardi di fatturato. Cavolo. Allora se si scherza forse non decolla, ma se ci fanno business, allora sì. La Stellantis già vende macchine sul metaverso.
È la prima, sì.
Facebook.
Il sangue sicuramente non lo potremmo
dire. No, il sangue, no, fateci due secondi anche parlare di analisi, perché è arte, è anche adesso al mio capo. ma il sangue è già anche quello, a ogni donatore toccherebbe dare un premio Oscar, perché nel suo gesto piccolo, salva vite umane. Quindi, tra l'altro, in questo momento abbiamo veramente bisogno. Quindi, l'appello che lanciamo a tutti coloro che ci ascoltano è quello di chi può di andare a donare, perché è fondamentale, perché la donazione rende felici, la donazione ci fa assistere a uno spettacolo teatrale con più serenità, con più voglia di stare insieme agli altri, a un concerto, a una mostra, alla radio. È questo. Io nei miei anni di esperienza molto in prima linea ho visto sempre che chi dona mediamente è molto contento, perché si rende conto che quel gesto piccolo diventa un gesto clamorosamente grande e bello. Sbaglio, Enzo?
Saggio, assolutamente importante. Sì. Sì, no, io due cose sull'Avis dobbiamo dirle, no?
Dai. È per contratto, tra l'altro. Se no non dire tutto in lunedì.
Finora il marchettone.
Però premetto che volevo dire qualcosa, quella la farò, diciamo, la parentesi sull'Avis la faccio, perché va fatta. Però volevo dire qualcosa sulla serata, no? Io è qualche lunedì che passo quest'oretta e mezzo qui, e è sempre in emozione. Siccome ultimamente, da quando sono diventato grande, ho imparato anche a valutare le mie emozioni, anche a metterle in campo, è emozionante perché incontri persone che non te l'aspettavi di incontrare, no? Quindi stasera il livello della cultura è abbastanza alto, no? Ma anche il livello, una stratificazione proprio sociale, di cultura sociale, di voglia di vivere questa società che comunque ha tutte le sue contraddizioni, ma comunque ognuno di noi porta al miglioramento, no? Perché ammiro Francesco, primo clarinetto, insomma, che parla del suo premio Oscar, che ha partecipato a una colonna sonora, premio Oscar, un film, cioè ne parla con una semplicità che è come se fosse così uscito da casa e va a portare a spasso il cane, no? Questo è bello, poi parla della passione che ha, fa musica perché ha la passione, ma lui non ha la passione perché piace la musica, ma piace farla anche ascoltare agli altri, dare qualcosa agli altri.
Ma no? Come 50 anni di teatro.
Ecco, il teatro è lo stesso, ecco, venivo anche al teatro, il teatro è anche una cosa nobile, il teatro poi riscoprire le radici di qualcosa che sono leggenda, no? Che vengono da racconti. Adesso mi vengono in mente anche i racconti che mi faceva la nonna mia, i miei nonni, no? di quei tizi che passavano per le case, c'erano dei nomi strani, e sì, poi diventano leggenda, ma erano gente che è esistita, che poi era quello che faceva lo stracciaio, sì, quello andava a raccoglieva le uova, insomma, sono tutte cose che portano cultura, insomma, se noi perdiamo queste le cose, perdiamo un po' le nostre radici, diciamo, non abbiamo più neanche la maniera di poter andare avanti, di poter testimoniare agli altri quello che siamo e quello che vogliamo essere e quello che vorremmo che sia il mondo, insomma. Lo stesso che fa Francesco Minelli con l'arte, no? Porta la voce degli artisti, che comunque l'artista esprime se stesso, esprime la sua visione del mondo, della società, di un'emozione. Quindi questa è conoscenza, anche questa è una cosa, secondo me, fantastica. Quindi è bello essere qui, ma è bello pensare che ci siano tutti questi mondi che si muovono per fare qualcosa che sia produttivo, che possa essere riconosciuto dagli altri, che possa essere valorizzato dagli altri. Poi quindi, la piccola parentesi sull'Avis, chiaramente ne approfittiamo perché l'Avis fa qualcosa, anche questo, che è rivolto quindi al prossimo, agli altri. Ricordiamoci che il sangue non si crea al laboratorio, quindi ogni persona che pensa un giorno potrò farlo anch'io, ecco, lo facesse domani, perché va fatto, perché come ha detto Fabrizio, ogni donatore è da premio Oscar, perché inconsapevolmente una sacca di sangue va a salvare una vita, oppure viene usato per emoderivati, per medicinali e quant'altro. Quindi non perdiamo mai, non diamo per scontato che andiamo all'ospedale e c'è il sangue, perché sì, c'è, ma se c'è è per la volontarietà di tante persone che
con un piccolo gesto, che poi è una cosa semplice, fanno sì che ci siano sempre le scorte di sangue, perché il chirurgo lo troviamo, il ferrista lo troviamo, l'anestesista lo troviamo, ma il sangue non lo troviamo.
Chiunque poi deve essere bravo, perché se non è bravo poi...
deve essere bravo, adesso va bene, in Umbria dovrà stare un pochino attenti, però comunque...
vabbè,
teniamo almeno le scorte
di sangue.
Le scorte di sangue
non è più scontato nemmeno trovare il chirurgo o l'infermiere,
nel senso, è scontato perché quello lo paghi e vai. Però il sangue, se non c'è qualcuno che lo dona in maniera spontanea, ancora, in sì, maniera ancora gratuita, non lo trovi.
Quindi andate a donare, andate a suonare, venite qua da noi, perché sennò e ascoltate la musica. Quindi andiamo con
i Green Day.
A dopo.
Sì.
Rientrati.
L'unica radio con il pH positivo, radiofonica.
Adesso per tutte le volte che metto da
grazie Natale, Davide.
Il Pandoro, so perché metto sempre così. No,
la Colomba.
La Colomba, la Pandoro, cioè,
il Pandoro. Scandoro,
vedo. Pandoro perché
oggi esiste anche il Pandoro per i cani, ragazzi.
Ah, sì? Certo.
Scandoro si chiama.
I bentrovati in diretta web.
Che costa parecchio.
No.
A Natale tutti i pannoi come ci così. Io sono in diretta per l'ultima parte di quei dei lunedì fino alle 21 in diretta web. Romeo, Nico, a voi.
No, adesso è il momento delle domande pensose di Nicola Bovini.
No, di solito faccio verso 9:50.
No, 5. Beh, stasera anticipa.
Poi maggiore fa mezzanotte, quindi
quelle
essere.
Ma tu, Francesco,
che obiettivi? Anzi, come
ma l'arte la metti da parte?
No, non so, dico, faccio male. Fa un anno ci piacerebbe, però dico alla fine.
Oh, questa è buona.
Diciamo subito la fine.
Sì, sì.
Tipo Belve. Fra due anni. C'è sempre la fatidica domanda alla fine.
No, Filippo ha parlato poco. Cioè,
no, parte.
Presidente, Filippo tira i fili da dietro.
Tu sei il presidente.
Dice di sì. Dice di sì.
Eletto a furor di popolo.
Appioppato alla presidenza.
Non amo molto le cariche, quindi ecco.
Maestro, ma c'è un vitalizio, questa diventa una monarchia. Allora,
lui è l'unico che può sostenere questo.
È una parola che non mi piace granché.
Ma ogni tanto una particina gliela dai.
Però
o
il presentatore.
Non l'ha voluta mai fare.
Mai salito.
Lui è il suo
durante.
Lui sta dietro il mixer audio, lui fa il fonico.
Io faccio
il fonico. I famosi, come si chiamano quelli?
Pseudofonico.
Quando tu fai una parte...
Il cameo.
Lo citiamo spesso. In cabaret lo citiamo sempre, impariamo, capito, la luce verso lui.
In realtà io sono entrato nella compagnia come fonico.
Sì. E poi è scalato.
Fatto il giro di Dio.
L'organigramma fino
a... Il giro falso piano, diciamo. La scalata adesso.
Sei disceso. Perché magari prima ti pagavano anche, invece come...
No. Si è vista la differenza, che prima era un gruppo anarchico. Qualcuno invece, non si ricordava neanche la data, capito?
Adesso invece c'è la rigore,
è una cambiale.
Realmente sono così, sì, forse un po' troppo rigido per l'ambiente teatrale, che
però ci vuole un po' di dignità,
no? Però ecco, mi hanno accettato e quindi,
sono fondamentali queste figure. Gli artisti sono sempre un po' fuori di testa.
Sapevano il rischio che correva.
Che richiama l'ordine. E lui fa attività fisica, va in bicicletta, insomma, fa queste cose.
Voi siete la cena.
Queste cose orribili, capito? Che
non da
teatranze. Se fa del male, insomma.
Ma un bicchiere di vino ogni tanto lo fa.
Ma quello anche sì. Però quello è il fisico, capito? Proprio...
Sentiamo tutti quei che vanno in bicicletta e fanno palestra.
No,
no, no. Io sono l'eccezione che conferma la regola. Comunque a proposito del fratticciolo sono arrivato su, ma c'era un motivo nobile.
C'era la bici elettrica.
Ecco, era l'incentivo.
C'era l'incentivo, non indifferente.
62
chilometri. Volevo chiedere a Filippo, adesso una domanda un po' fa una domanda seria. Quanto è difficile, devi fare teatro, già una piccola, no? Com'è questa, la periferia di una città come Perugia? Perché spesso ho chiesto a qualcuno, no? Sto detto, fare teatro una grande è facile, sembra, no?
Bah,
faccio una lui per il suo. Quanto
è complicato, perché ecco, uso una parola che forse è un pochino pomposa, ma siamo osteggiati. Ecco.
perché non c'è, secondo me, nessun tipo di supporto da parte delle amministrazioni.
Mai stato un aiuto, un supporto
in passato,
in altri tempi.
In passato, secondo me, era più sostanzioso. Poi adesso attività come la nostra sono lasciate abbastanza ai margini.
Ma perché te hai visto un po' di nicchia? Oppure è proprio un discorso
questo non te lo saprei dire, il perché sia snobbato. Però sta di fatto che secondo me ci vorrebbe...
Dovrebbe ricordare ai politici che poi però ci sono degli indicatori quando ti fanno le classifiche della città, no? Se una città legge le librerie che c'è,
ma gli indicatori sì.
Però sono a lungo termine, no, invece il politico c'ha meno respiro.
Gli anni allora dovrebbero avere un pochino più di attenzione su questo.
No, non ci sono più spazi. Il problema del teatro è che non ci sono spazi
fisici. Fisici?
Io mi ricordo quando siamo nati, fino agli anni 70, c'era anche. Iniziavano le sagre, che è una specificità umbra, Non sono a giro, perché ho girato un po' tutto con la musica, la sagra per l'Umbra è una cosa nostra. Che inizio aprì tanto spazio a teatro, musica, poi sono chiusi con, adesso le sagre sono associazioni, diciamo, che devono tirare fuori il conquibus per pagare il ballo, che il ballo non è più concepito come una volta, quel ballo finto da scuola del ballo che con i gruppi fa la cumbia è 4/4,
poi mette con la base
cosa,
poi
qualsiasi cosa con i gruppi che fanno playback, fanno playback, arrivano e più costano meno suonano. Questo è diventato il capito, per cui noi alle sagre riempiamo la pista e lo spazio sacro 10 giorni su 10 con queste cose qui. Una volta invece noi, ricordo, facevamo la tournée, fino agli anni 70, inizio anni 80, facevamo 20, 30, 40 date su tutte le sagre umbre, da Città del Castello fino a Terni.
Come teatro.
E sì, l'Arci poi, stava dietro l'Arci, c'era Mari Mirabassi che era presidente ai tempi, insomma, che
c'erano più spazio.
Aveva spinto queste cose qua, capito, insomma, le compagnie di base. Facevamo anche politica fondamentalmente, perché erano gli anni 70, 80.
Il Covid non penso che ha aiutato forse la situazione, no?
Il Covid aiuta, sì.
No, il Covid non ha aiutato la situazione.
Assolutamente no.
Sì, ma questa è una cosa che c'è da su, il Covid non ha aiutato, ma tanto il discorso è uno. Noi siamo abbastanza privilegiati perché abbiamo creato uno spazio. Lo spazio nostro che è attivo tutto l'anno, ci organizziamo delle feste, facciamo i spettacoli e facciamo anche, insomma, però ecco, se non ti aggeggi così a Perugia è un disastro.
È come il calcio, le società che hanno lo stadio hanno certo. Una forza.
È un disastro, infatti, perché non mancano spazi e non c'è neanche la volontà.
I costi di gestione sono alti, perché certo. Sono alti.
Quanto costa? Andiamo sui numeri. Tira avanti.
Non ti faccio cifre, però per la nostra piccola realtà, credimi, sono alti. In questo ti dico che siamo osteggiati, cioè non voglio dire che, però non ti si viene incontro in questo senso.
Zero in questo momento?
Assolutamente.
È un peccato perché
e nessuno prende...
Assolutamente. Quindi tutto quello che facciamo, poco o tanto che sia, è...
Autoprodotto.
Assolutamente.
Tasca vostra, tasca del pubblico.
Non siamo ancora arrivati, fortuna, ad autotassarci, è una cosa che non abbiamo mai fatto, ci siamo sempre sostentati. Con i proventi
del
nostro fra virgolette lavoro, perché poi alla fine si può chiamare a tutti gli effetti lavoro, perché ci impegna tante ore la settimana, quindi è un hobby che non è un hobby, non è più un hobby fatto.
L'inverno c'è minimo uno spettacolo a settimana, per cui anche se non fai lo spettacolo tu devi preparare per la compagnia che ospiti.
No, tipo le prove
noi facciamo poche.
come Maradona vanno subito in campo.
Se tu non dai un termine alla prova, la prova può durare 3 anni, a quel punto dici: raga, io Filippo metti in calendario 28 di questo mese prima. Vedi il gruppo, capito? A quel punto si attivano tutti, chi deve fare
la scadenza,
deadline. ci arrivi sempre a tozzi bocconi, ma ci arrivi. Se tu non dai un termine, noi siamo abituati così, insomma, è un gruppo
mai consolidato, no, cioè si danno le scadenze,
Le scadenze.
Quello che viene fuori in quel momento, sicuramente.
No, quando prima mi diceva ovviamente un discorso c'era Danza Novata, Maina, e mi fece racconto l'episodio di un qualcuno che una volta disse: cosa fai nella vita come lavoro? E disse: faccio
l'attrice.
L'attrice. Ma dai, fai per no, tempo perso,
che
per
fai,
passione.
Che fai con che mangi?
Nella vita. Certo. E disse: faccio. Quindi mi raggio il discorso che forse qualcuno pensa che teatro sia faccio teatro, vabbè, lo fai per...
Nel loro caso.
Invece, nel loro caso,
resta così, ovviamente, perché abbiamo tutti un nostro lavoro.
Però si pensa, no?
Però, ti ho detto prima, non è più un hobby, perché comunque il mio hobby è la bicicletta e ci vado 4 ore alla settimana, 5, e il teatro ne impegna qualcuna di più, adesso come adesso, ecco. Per cui è diventata una bella fetta del quotidiano.
Insomma. Avete fatto dei giovanine, perché pensavo prima 30 ragazzi è un successone. Sono
pochi,
Beh, con l'Estrada poi non è grandissimo.
Sì,
cioè è un grande successo.
Poi sì, ragazzi, limite, ma partiamo da bambini di...
Sì, dalla mia figlia che ha 5 anni, che è fuori quota, che purtroppo ci vuole stare, perché purtroppo non poi... No.
Mi sa che te la puoi togliere.
No, invece c'è il gruppo dei piccoli...
Dai 6 fino ai 13-14, e ci stanno seguendo con grandissimo entusiasmo, e questo è motivo veramente di...
Per
noi è una grossa soddisfazione.
Sono proprio di tutti di Colle Strada, Ponte Felcino, Ponte San Giovanni...
Permettimi, questi ragazzini lo fanno come scuola... Oppure partecipano perché
è
parte del gruppo?
È
una didattica?
È una didattica, è un laboratorio. È un laboratorio.
Okay. Sì. E chi lo conduce? Walter sempre?
Io faccio,
anche lui?
Allora, io faccio la regia di queste cose, arrivo, poi abbiamo dei ragazzi, perché noi ci sono diverse generazioni che sono sovrapposte, per cui ci sono dei ragazzi più grandi che magari seguono i bambini piccoli, poi altri 3 o 4, no? Insomma, seguono quelli diciamo più... nel tempo sono un pochino differenziate, certo, un po' le cose. Poi vabbè, la cosa generale la faccio io, la imposto magari, no, in funzione anche del saggio finale, che meno male poi si fanno delle propedeutiche del teatro, del gestuale, insomma tutto.
Però abbiamo dei ragazzi molto bravi che li sanno seguire,
dato i porti, così paghiamo dei abbottoio,
assolutamente,
magari sì. Facciamo un pezzo
molto volentieri.
Improvvisazione.
Fate anche improvvisazione proprio?
Sì.
Però
sì.
Con la musica.
Come per lui sarebbe tutto improvvisazione. Però con la musica. È il registro dell'improvvisazione.
Noi, allora, nel 78 venne fuori una sperimentazione. Noi siamo.
Teatro sperimentale. Un po' conto che non andava con la musica.
Teatro sperimentale. mettemmo su uno spettacolo chiamato Scene dei familiari. Che tuttora scene di familiari, con questi nomi che usavano una
Bergman,
volta, no?
Tipo.
Sì, questi nomi, che era una weekend, tipo una famiglia del contado perugino, Ponte San Giovanni, con le strada, capito, dal sabato alla domenica mattina, con 3 generazioni a confronto. La buttammo là, improvvisandola. Lo spettacolo che adesso è data la mia croce. Io che interpretavo, l'ho sempre interpretato Leningrado Seccafino, che sarebbe stato il vecchio comunistissimo, di un comunismo che non è mai esistito, diciamo, no, che è un'utopia. L'abbiamo portato e rielaborato per 40 anni fino a adesso, l'ultima versione l'abbiamo fatta adesso, aggiornata come
situazione.
Sì, e questo va là in improvvisazione, va un canovaccio, cioè il canovaccio sempre.
E è attualizzato ai giorni nostri?
Sì, l'ultima versione ai giorni nostri. Che abbiamo rielaborato.
Nipote è entrato sulle sardine.
Sì, sì. realtà c'è, in questo è il fallimento di un pensiero, diciamo, revisione storica, e lui rimane ancorato a una cosa che non esisteva manca allora, fondamentalmente, perché se l'erano inventata, se l'erano creata, questa cosa qui ha percorso 45 anni di storia. E noi poi dico questo, poi nell'80 ci vide Sergio Ragni, ci fece fare uno sceneggiato televisivo, a noi che eravamo i protagonisti del tempo, e io venni scartato perché la parrucca curato, cioè era un discorso, e dovevo interpretare uno degli 80 anni, e da lontano mi struccò, ero come mia figlia adesso, insomma, ci avevo 16 anni,
troppo
17 anni, insomma, e non potevi farlo perché il trucco televisivo non riusciva. Per cui ecco, questa cosa viene sempre, non, è stato sempre in produzione questo.
Complimenti, perché c'è una bella attività.
E questo è a Canovaccio, come dicevo, senza un copione stretto.
Okay. Dopo chiudiamo anche i contatti. Andiamo con la musica, e poi Francesco ci ricorda una cosa.
Appuntamento, va bene.
Vai, andiamo con la musica intanto.
il eccoci, non ci ha fatto
qua
sentire il
Gin. Ah, Gin, è vero, voi lo fatto anche subito, aspettate che...
Radiofonica.
Ah, meglio da viva, aspettate, eh.
No, dal morto.
Radiofonica.
Lo facciamo sentire perché prima era morto, ci vuole.
Rifacciamo, dai.
L'unica radio con il pH positivo, Radiofonica.
Perché positivo,
ha vinto dei premi questo jingle, diciamo.
Sì. Premio nostro nel tuo studio, sì,
no, specifici per
no, però complimenti a chi, no? Perché Davide è veramente ottimo, incalzante, cioè bello vivace, quindi il nostro jingle preferito. Insomma, diciamo qualcosa legato alle pittura.
Delle mostre.
Sabato torni qua.
Sabato torno qua con un artista di Torino.
Lascia la porta aperta, così
lascia,
la porta
aperta. Lascia le chiavi.
Con me, lascia le chiavi.
Alessandro Passarino, che è un bravissimo artista di Torino. È la prima volta che espone in Umbria, quindi farà una personale appunto da sabato, primo aprile fino al primo maggio.
Che pesce d'aprile, quindi è vero, non è
una... È vero, non è un pesce d'aprile. E... Sì, al Centro d'Arte Contemporanea Antica Fornace Grazia, ma vi ricordo anche che alla Rocca Paolina, sala cannoniera, c'è l'artista Maria Cristina Conti, un'artista toscana di Firenze che con le sue opere, con i suoi fiori ha portato un po' di primavera a Perugia.
Ma Venanti.
Ma Venanti, sì, questo è, ecco, il grande maestro sarà con noi, farà una mostra con opere bellissime, le sue opere, alcune mai viste. E questa...
Gliela facciamo a portarlo in radio? Allora, il
ci proviamo, dai, il maestro, diciamo, il 13 maggio inauguriamo una mostra al Centro d'Arte Contemporanea di Deruta e fino al 2 di luglio, quindi magari strada facendo facciamo,
dai,
sarebbe, serata,
sarebbe,
dai, sarebbe,
dai, ci proviamo, glielo diciamo, però vi aspetto perché avrà opere, vi assicuro, spettacolari, mai viste.
Maestro, perfetto. Ricordiamo dal
13 maggio al 2 luglio al Centro d'Arte Contemporanea.
Segnate date, non vi scordate questo periodo. Beh, Fabi, e con tanti avvisi, ma anche eventi che ha visto, e poi con dai di andare a donare, vai.
Ma quello di andare a donare è un mantra che occorre, ma la promozione del dono si fa in tanti modi, no? Adesso ne abbiamo avuto stasera tre esempi veramente belli, quindi il teatro, la musica, l'arte. Stiamo rimettendo in piedi un'iniziativa che portammo nel 2020, il 29 febbraio 2020, durante l'ultima assemblea in pubblico prima del Covid, che è la donazione dei capelli per realizzare parrucche per donne malate di cancro. Questa è un'iniziativa che lo faremo insieme ad Insieme, che è un'associazione, non è un'associazione, è un insieme di 14 associazioni, quasi tutte che si occupano di malattie oncologiche. Avis c'è perché comunque in questa filiera del dolore noi siamo essenziali, perché come diceva Enzo, senza sangue diventa ancora più tortuoso. Però questo della donazione del capello è un altro modo per rendersi utile per la collettività, e quindi io ringrazio voi come associazione teatrale, che sono 50 anni che fate una cosa meravigliosamente bella per la collettività. Ringrazio Francesco, perché Francesco Seri, perché ha portato, come ha detto Enzo, la sua, come si dice, tranquilla notorietà,
semplicità,
che lui non vuole essere, forse si è anche arrabbiato con me, ma no, mi sembrava una storia così bella. Francesco Minelli, perché ripeto, io questo è un dato che pochi dicono, ma lui ha messo insieme quanto? 1000?
Siamo 1200.
Beh, 1200 artisti non è un risultato che possono fare chiunque. E quindi stasera abbiamo donato qualcosa che è arte, musica.
Assolutamente.
E questo ci deve fare orgogliosi, perché potevamo tranquillamente stare a casa come tanti altri. Invece abbiamo ancora la voglia di andare a fare le riunioni per fare le prove poche, o di fare un disco, un vinile, o di organizzare mostre, eccetera. Quindi noi ci occupiamo un po' più del sociale, ma ecco, e questa è la cosa più bella che mi piace venendo qui.
Grazie di cuore, come sempre. Sai, i contatti di Avis?
Enzo.
Scusa, perdono, Enzo.
Li troviamo su internet.
mi piace, li troviamo su internet.
Basta scrivete Avis.
Avis Perugia.
Avis Perugia.
Lì, si telefona, c'è il recapito telefonico, le ragazze sono bravissime a convincere le persone a prendere appuntamenti per le donazioni, anche chi deve fare la prima donazione. e anche per qualsiasi dubbio a livello medico, perché
è magari... importante, fondamentale la prenotazione.
Sì, sì, sì.
Sì, sì, si sta perdendo un po' questa abitudine della prenotazione, invece la prenotazione dà certezza, dà sicurezza, quindi prenotate Avis Perugia se siete di Perugia o qualunque altra Avis, perché è fondamentale.
Fippo e Vate, grazie ai vuoi contatti e prossimi eventi, proprio più
prossimamente.
Allora, la stagione finisce il 22 aprile, però adesso il sabato 1 aprile c'è un altro spettacolo molto molto carino, quindi vi consiglio di partecipare.
Fanno chiamare il Teatro dei Colli Giovani, esatto, ormai più 30 anni a loro,
non
perché
sono
più
giovani. Lo spettacolo si chiama Sfratto Esecutivo, sono due ore di sano divertimento, come si dice.
Al Teatro Rostro, giusto?
Sì, al Teatro Rostro.
A Collestrale.
Esatto, esatto. E comunque i contatti, allora, non abbiamo un sito internet ancora, anche se ci stiamo lavorando, però ci trovate in tutti i social come Teatro di Colle, scritto tutto attaccato. Okay?
Grazie di cuore, grazie a voi. Vi aspettiamo con i ragazzi che fanno il laboratorio.
Grazie.
Francesco, grazie di cuore.
A voi.
Contatti se vuoi con lui.
Ma contatti essere... Francesco, appunto. Siamo tanti stasera, già qui siamo in
due. Ah, uno è Francesco Minelli, tu sei Francesco.
Seri. No, l'unica cosa che, ecco, appunto, come ho detto prima, io il 21 farò, aprile farò questo concerto alla Biblioteca degli Armeni alle 21. Questo, diciamo, è un appuntamento. Poi Francesco in diretta avrebbe, diciamo, ipotizzato questa eventuale...
No, io già firmato.
No, perché... Qui già era messo la firma, ovviamente. Quindi.
Però al di là di tutto, una breve riflessione, no, che faccio sempre in queste circostanze così estemporanee, che parlando del Covid, quello che ci ha lasciato il Covid, forse secondo me ci ha lasciato proprio la voglia di stare ancora più insieme. Io l'ho notato in tante situazioni, una tra le tante durante i concerti anche a Umbria Jazz l'edizione passata, ho visto gente che aveva proprio voglia di stare insieme, e anche noi stasera nel nostro piccolo non ci conosciamo, i meriti sconosciuti, però insomma abbiamo passato questo tempo insieme conoscendoci, scoprendoci, e questa è una meraviglia.
Beh, che neanche loro sapevano chi erano, vabbè, anche per noi
perché è formula roulette qua, eh. A volte gira la ruota,
siamo tutti maschi,
ballerina di cancan,
ci stava bene una donna, vabbè, purtroppo la prossima volta per no.
Ci abbiamo 10 secondi.
Vai. Allora, un saluto a tutti,
saluto,
grazie.
Ci sabato, sempre con Sema Futta, e lunedì con quelli lunedì, con altre storie da raccontare.
E vai con
grazie, buon lunedì.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Grazie.